Volevo riflettere con voi su un testo biblico questa mattina che troviamo in tre dei Vangeli che abbiamo, ma lo leggeremo dal Vangelo di Marco. Quindi Marco al capitolo 5. Se chi ha la Bibbia vuole prenderla, al capitolo 5 c'è un episodio particolare della vita di Gesù e dei suoi discepoli. E viene detto che quando Gesù e i discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni, appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora, e nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte, i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percuotendosi con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e con gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, Figlio dell'Altissimo? Io ti scongiuro nel nome di Dio di non tormentarmi». Gesù infatti gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo». E Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» E gli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. E c'era là un gran branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci perché entriamo in essi». E glielo permise loro. Gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. E la gente andò a vedere quello che era avvenuto. Vennero a Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito, sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. E quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era accaduto, avvenuto all'indemoniato, il fatto dei porci, ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. E come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te». Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui, e tutti si meravigliarono. Un racconto particolare della vita di Gesù, unico per questo aspetto. Gesù si trova in un territorio che non faceva parte della Galilea, non faceva parte politicamente del territorio di Israele, era in un territorio pagano, dei gentili come venivano chiamati, al di là del lago, a est del lago di Tiberiade, di Genezaret. E quando è lì, gli si fa incontro una persona che aveva un comportamento asociale, antisociale. Era una persona isolata, senza speranza. Erano stati fatti dei tentativi di contenimento del suo comportamento. È stato legato, messo in costrizione in qualche modo, ma non aveva avuto nessun risultato. Aveva continuato a rompere queste catene, questi legami che aveva. Il motivo era molto semplice. Era controllato da dei demoni. Il testo greco parla di demonizzato, sotto il controllo dei demoni. Viveva nelle zone isolate, nei sepolcri. Adesso non dobbiamo pensare ai cimiteri come li intendiamo noi adesso. I sepolcri erano ricavati in zone dove c'erano grotte, eccetera, quindi pensiamo a una zona con grotte. E non so se fosse lì per sua scelta o perché era stato confinato lì per non averlo fra i piedi. Era in ogni caso una situazione appartata, di isolamento, di confinamento. Era lì e quando vide Gesù, fa una cosa, corre incontro a Gesù. Corre incontro a Gesù, ma non per essere aiutato. L'unica cosa che si preoccupa di dire, per piacere, lasciaci stare. Non tormentarci. Lasciaci stare. Si inginocchiano. È interessante questo. Viene detto che questi demoni che possedevano quest'uomo gli corse incontro, gli si prostrò davanti. Sapete cosa vuol dire prostrarsi? Sdraiarsi davanti. È più che inginocchiarsi. Essere disteso per terra davanti a qualcuno. E dice, per piacere, ti scongiuro, in nome di Dio. Interessante anche questo. Questi demoni che usano il nome di Dio per convincere Gesù. Per piacere, in nome di Dio, ti scongiuro, non tormentarci. Lasciaci stare. Perché? Perché Gesù diceva semplicemente, andatevene via. Lasciate libero quest'uomo. Riconoscono l'autorità di Gesù. Riconoscono l'identità di Gesù. E Gesù gli chiede qual è il nome, come si chiama. Il nome nella Bibbia aveva un significato particolare, non è come noi che tante volte usiamo dare un nome ai nostri figli semplicemente perché ci piace quel nome, ci suona giusto, ci suona bene, ci ricorda qualcuno, oppure non gli diamo un nome perché mi ricorda la zia. Allora no, meglio non chiamarlo così perché sennò ogni volta che lo chiamo mi ricordo la zia che non voglio ricordare. I nomi avevano un significato. I nomi esprimevano la natura della persona. E potremmo vedere tanti nomi. Tant'è vero che anche Gesù a un certo punto cambia il nome a Pietro. Perché? Perché gli vuol dare un'altra natura, un altro nome che lo raffigurasse meglio. E questo demone dice, mi chiamo Legione, perché non sono da solo, siamo in tanti. La Legione era una unità dell'esercito romano, un'unità militare romana che era composta da circa 6.000 persone, quindi era un bel gruppetto. Legione rappresentava il fatto che fossero in 6.000, o che erano in tanti, comunque Legione era un bel soprannome, per dire siamo in tanti, non siamo due o tre, non sono da solo. Non era una novità, già Gesù aveva avuto a che fare con altre situazioni, Maria Maddalena è stata liberata da 7, questi sono ancora di più, li siamo in tanti, non hai idea di quanti siamo una legione, ma riconoscono la sua autorità. È interessante anche che non è la persona che chiede di essere liberata. Loro corrono davanti a Gesù quando lo vedono, implorando di essere lasciati in pace. La reazione di questi demoni davanti a Gesù è quella di non tormentarli. Cosa c'è fra noi? Lasciaci stare. Perché sei venuto qua? Non dovevi venire qua. Non è ancora arrivato il momento, dice un altro testo, un altro Vangelo. E gli chiedono una concessione. Dice, almeno facci prendere possesso dei corpi di quegli animali. Perché? Non lo sappiamo. Il mondo dell'occulto si chiama dell'occulto. Perché è occulto, se mi permettete questo gioco di parole. Non sappiamo tutto, e c'è in un commentario al Vangelo di Luca, Leon Morris proprio dice, non cerchiamo di capire tutto, sappiamo molto poco, pertanto che sappiamo molto poco del mondo dei demoni e dell'occulto. Quindi non cerchiamo di capire tutto, la Bibbia non ci dice tutto quello che vorremmo sapere. ci dice tutto quello che ci serve sapere per il nostro rapporto con Dio, ma non tutto quello che ci piacerebbe sapere sul mondo che ci circonda. E avviene la liberazione. Questa persona è liberata da questa legione. E cosa succede? È una persona diversa. Le persone lo vedono, arrivano dopo, qualcuno va, quelli che erano coi maiali ovviamente corrono a raccontare ad altri cosa è successo. Tutto sommato una manda di 2000 maiali.
Penso che fossero piuttosto spaventati.
Come?
Erano piuttosto spaventati.
che si buttano a capofitto, annegano, eccetera, era una notizia da dare, erano spaventati. E corrono e tutti vanno a vedere, restano sconvolti da vedere che cosa. Videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente. Vedono queste tre caratteristiche. Lo vedono tranquillo. Prima lui che era agitato, andava su, giù, si picchiava e tutto il resto. Lo vedono vestito, mentre prima andava in giro nudo. E c'è con la testa. Sano di mente. Questo li sconvolge. E qual è la loro reazione? Anche loro pregano. I demoni avevano pregato Gesù. La parola è la stessa, sono andato a controllare nel testo greco. I demoni pregavano Gesù, queste persone pregano Gesù di fare che cosa? Vedete Gesù? Vedi la barca? Tornatene da dove sei venuto. Non vogliono avere a che fare con Gesù. Sono senz'altro perplessi, forse arrabbiati per la perdita economica dei maiali. Forse sono sconvolti da quello che hanno visto, che non si aspettavano, e quello che hanno visto li lascia così perplessi che non vogliono avere niente a che fare con questo. Come a volte a noi può succedere quando vediamo qualcosa che non conosciamo, non vogliamo avere niente a che fare con questo, preferiamo ritirarci, preferiamo che la persona o le persone se ne vadano. In questo caso chiedono a Gesù di lasciarli in pace. Senti, vai, lasciaci in pace. Gesù cosa fa? In questo caso obbedisce. Esaudisce questa preghiera. Li lascia in pace. Se ne va. Ma c'è questa persona che è stata liberata. Questa persona che è stata liberata esprime un'altra preghiera. Dice che lo pregava, anche qui la parola è la stessa, lo pregava di poter stare con lui. Questa persona dice, Gesù, io voglio stare con te, voglio seguirti sempre, voglio venire insieme a te. Gesù questa volta non esaudisce la preghiera. Dice no, tu non vieni con me, tu te ne stai qua. Te ne stai qui perché hai un compito. Hai un compito di raccontare agli altri quello che ti è successo. Lui lo prende sul serio e incomincia a farlo. Tant'è vero che viene detto che cominciò a raccontare, a proclamare in quella zona le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Quindi troviamo una storia a lieto fine per uno, non a lieto fine per la popolazione, che non aveva voluto saperne di Gesù, però poi questa persona è diventata a lieto fine. Si mette a raccontare in giro quello che Gesù aveva fatto per lui. Che cosa doveva raccontare? Gli ha detto, racconta le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come Lui ha avuto pietà di te. Le grandi cose, quali sono le grandi cose che Lui aveva visto? La sua liberazione. Il suo cambiamento, la sua trasformazione. Io non sono più quello di prima. Quelle erano le grandi cose che aveva visto. Le grandi cose che Dio ha fatto per lui. Qualcosa che nessuno è riuscito a fare. Aveva cercato di contenere il suo comportamento, legandolo, isolandolo, ma non era servito a granché. L'unica cosa è che si era un po', forse un po' tolto dai piedi, perché lui era là, nei luoghi un po' appartati, ma non aveva risolto problemi. E poi dice, e come Dio ha avuto pietà. Pietà non come noi abbiamo adesso assorbito il significato di pietà, che è un senso di compassione dall'alto in basso, no? Abbiamo pietà, quella persona, mi fa proprio pietà quella persona, no, non quello. Il termine in greco è compassione, sarebbe tradotto meglio con compassione, come Dio ha avuto compassione di te. E compassione vuol dire soffrire insieme. Come Gesù ha visto la tua sofferenza e si è immedesimato nella sua sofferenza, ha sofferto con te. E lì possiamo farci tutte le metafore che vogliamo di Gesù che soffre, non soltanto per noi, ma al nostro posto. Non soltanto con noi, ma al nostro posto. Quindi ha avuto compassione. Ha visto la tua sofferenza. Ha avuto misericordia. E anche misericordia è una bella parola. Che misericordia deriva dal soffrire, dall'avere pietà, in questo senso, di compassione, con il cuore. Quindi di immedesimarsi in un'altra persona con il cuore. Dice, come Gesù ha avuto compassione di te. Se queste sono le cose, dice, tu racconta queste cose, della tua liberazione, quella grande cosa che Dio ti ha fatto, e di come Dio ha avuto compassione di te, ha avuto misericordia di te. Ha visto la tua sofferenza, si è immedesimato nella tua sofferenza. L'episodio, il racconto finisce in questi termini. Ma c'è un altro episodio interessante. Come dico spesso, per facilitarci la consultazione della Bibbia, tante volte, quindi con la divisione in capitoli, versetti, eccetera, che ci facilita consultazione, però a volte ce la complica. Perché ce la complica? Perché noi facciamo dei salti. Se noi togliamo la divisione in capitoli e versetti, il racconto, tutto sommato, non inizia al versetto 1 del capitolo 5. Che giunsero. Se noi facciamo un piccolo passo indietro, troviamo che il racconto era iniziato prima. C'era stato un altro episodio. Gesù che con i suoi discepoli attraversano il mare. Grande episodio anche questo, grande miracolo di Dio. Attraversano il mare e c'è vento, c'è tempesta. Il vento può essere molto forte là, l'ho visto di persona. E remare o andare a vela su quel mare non è così semplice. E i discepoli sono tutti presi a questa barca sballottata. Gesù sta dormendo. E Gesù ferma la tempesta. Gesù non ha mai fatto dei miracoli tanto per farli. Non ha mai fatto il miracolo tanto per far vedere che lui è grande, che lui sa fare le cose, eccetera. Tutti i miracoli di Gesù andavano in una direzione, quella di mostrare o cambiare le cose che esistevano. In questo caso c'è stata una tempesta. Perché questa tempesta? La Bibbia non lo dice. La Bibbia non dice perché si è scatenata questa tempesta. Ma forse qualcuno sapeva cosa sarebbe successo quando lui fosse arrivato dall'altra parte del lago? Possiamo chiedercelo. Era un tentativo di fermare Gesù? Tante volte Satana è intervenuto per cercare di fermare Gesù in qualche modo. Dalle tentazioni a tutti i tentativi della distruzione del popolo di Israele, per fermare il piano di Dio. Anche questa tempesta aveva questo valore? Sapeva cosa sarebbe successo e voleva fermarlo? La Bibbia non ce lo dice. Ma possiamo porcela questa domanda? Visto che dopo è successa questa cosa? Satana può interferire sulla natura. Lo sappiamo anche soltanto leggendo il libro di Giobbe. Quindi c'è questo episodio particolare della vita di Gesù. Bell'episodio, tutti d'accordo, che bello, il Signore ha liberato, e vissero tutti felici e contenti. Potremmo concludere in questo modo, no? Ma mi sono fatto alcune domande. Noi come consideriamo questi episodi? Quando leggiamo questi episodi nella Bibbia, questo o altri episodi, come li consideriamo? Delle metafore? Quindi l'indemoniato rappresenta noi quando siamo legati nei nostri problemi, dalle catene, le persone non riescono ad aiutarci, e quindi è una metafora dei nostri problemi? Quindi è un'illustrazione, come se fosse una parabola. Oppure la intendiamo, l'interpretiamo come una interpretazione antica di quelle che adesso noi chiamiamo psicosi, deliri religiosi, stati mistici, quindi disturbi mentali. Come la interpretiamo? Questa persona era indemoniata o era fuori di testa? Aveva una psicosi religiosa, delirio mistico, che allora, non conoscendo Freud, ovviamente etichettavano come demonizzazione. Che in ogni caso Gesù che interviene e libera da un delirio mistico religioso eccetera già è un miracolo in se stesso. Ma è quello? Come lo interpretiamo quando lo leggiamo? Oppure pensiamo che sia una lettura, un'antica di episodi di stranezze, che allora spiritualizzavano tutti. Gli antichi cercavano una spiegazione spirituale a tutto. Tutto quello che non riuscivano a capire lo spiritualizzavano. Quindi, beh, anche quello non era realmente così. È soltanto come le persone ce lo hanno riportato nella Bibbia. Oppure possiamo interpretarlo come un episodio reale. Sì, è vero. Quella persona era posseduta, era dominata, era controllata dai demoni. Sì, ma succedeva solamente allora. Queste cose adesso non succedono più. Adesso siamo evoluti. Adesso siamo razionali. Adesso siamo più colti. Allora succedevano, adesso non succedono più. E come siamo giunti a questa conclusione? Che allora sì e adesso no. Com'è che ci siamo arrivati? Qual è stato il processo che ci ha portato a dire no, queste cose, sì, ai tempi di Gesù succedevano. Forse può darsi che da qualche parte, boh, non lo so, ma da noi queste cose non succedono. Oppure lo consideriamo come un'iperbole, un'esagerazione, un modo per gonfiare tutto quello che Gesù faceva. Come Gesù ha dato a mangiare a 5.000 persone, beh non è 5.000, dai. E non erano un pezzo di pane, due pesci, era un po' di pane e un po' di pesce, erano in 10 o 12, l'hanno diviso, hanno fatto bastare, mangiato e tutti sono sentiti con la pancia un po' meno vuota, quindi soddisfatti, e poi vabbè, abbiamo esagerato un po', il passaparola, come succede, no? Erano 5, quello lo racconta, erano 50, quell'altro conta erano 500, sono andati a 5.000, ma è l'esagerazione dei passaparola. Quindi anche noi abbiamo fatto un'opera di esagerazione di quello che ha fatto Gesù coi passaparola. No? Quindi dobbiamo fare come ha fatto un teologo nel 1900, un certo Bultmann, che ha detto prendiamo tutto quello che noi non riusciamo a capire nella Bibbia e se non riusciamo a capirlo lo togliamo, perché non è vero, è un'esagerazione, dobbiamo, la Bibbia è piena di miti, di mitologia, e noi dobbiamo togliere tutta la mitologia dalla Bibbia, dobbiamo fare un'opera di demitologizzazione della Bibbia e lasciare il Gesù storico, non il Gesù mitico della mitologia, ma Gesù storico, quello che era solamente la storia. Oppure crediamo che queste cose possano succedere davvero? Oggi in Italia. Chiediamoci, perché non è una domanda di poco conto. Perché mette in gioco anche il nostro rapporto con col testo biblico. Ci crediamo a quello che dice la Bibbia? O tutto sommato ci crediamo, ma più o meno secondo quello che ci sembra giusto? Che ci sembra giusto, che noi riusciamo a capire, che è razionale? Ma su questo magari ci parleremo un'altra volta. Quindi, alla fine, che cosa possiamo imparare da questo episodio? Prima domanda che dobbiamo porci è ancora possibile una cosa del genere? Potremmo nella nostra vita, nella nostra esperienza, incontrare persone che sono controllate dai demoni? Sì? No? Perché? E a questo punto che cosa facciamo? Perché è mica semplice anche quello. Non è neanche una cosa così scontata. Quando vediamo una persona che si comporta in maniera strana, adesso voglio semplificare molto la cosa, cosa facciamo? Pensiamo che possa avere anche problemi spirituali di questo tipo, o ha soltanto problemi mentali? Semplificando la cosa, estremizzandola, la mandiamo dall'esorcista o dallo psicologo, dallo psichiatra? Come la interpretiamo? La decisione che prenderemo dipenderà dalla nostra spiegazione, dalla nostra interpretazione del problema, dell'origine del problema. Se pensiamo che sia un problema spirituale, cercheremo un aiuto spirituale. Se pensiamo che sia un problema mentale, cercheremo un aiuto di carattere mentale. Ma se noi escludiamo l'uno o l'altro, è chiaro che prenderemo in considerazione soltanto l'altro. Quindi è ancora possibile? Pensiamoci, ma seriamente. Non facile dirlo qui dentro. Se qualcuno ci dicesse, ma a me è successo, cosa penseremmo noi? Che anche lui fuori di testa? Succede. Che qualcuno magari ci racconti qualcosa e noi pensiamo, ma chissà cosa ti sei fumato. Quindi, la prima domanda, è ancora possibile una cosa del genere? Viviamo in un mondo soprannaturale o viviamo in un mondo naturale? E poi, facciamoci altre domande. Noi vediamo i problemi degli altri, come ha fatto Gesù, si è accorto che c'era una persona che aveva un problema. E gli altri vedono in noi dei riferimenti per un cambiamento? o non vedono in noi dei riferimenti, perché Gesù ha visto un problema e questa persona che era demonizzata corre da Gesù. La nostra presenza, Gesù con la sua presenza ha subito evidenziato dei grossi problemi. La nostra presenza mette in evidenza i problemi e le difficoltà degli altri? Cioè, gli altri, quando sono con noi, si sentono completamente a loro agio? Ed è chiaro, magari si sentono a loro agio, come raccontava Adino stamattina, le persone che va a trovare in carcere, con lui si sentono a loro agio, si sentono bene, si sentono raccolti, si sentono aiutati, ma la sua presenza mette anche in evidenza quali sono i loro problemi? Perché la nostra presenza, la nostra luce, dovrebbe mettere in evidenza quello che è nelle tenebre, quello che nelle tenebre non si vede. Se noi arriviamo con la nostra luce, l'evidenza dei problemi salta fuori o no? Come reagiscono gli altri alla nostra presenza? Mi ricordo un'esperienza che mi aveva colpito, di una ragazza che aveva dei grossi problemi. A me era stato detto qualcosa dei problemi di questa ragazza ed era stata incoraggiata a venire a parlare con me per vedere se in qualche modo avrei potuto aiutarla in questo. È venuta una sola volta e poi non è più venuta. Per una ragione molto semplice, l'ha detta, poi l'ha raccontata alla persona che aveva incoraggiata. Diceva no, perché quando ero con Gianfranco e lui mi guardava, mi sembrava che mi leggesse dentro, che leggesse tutto quello che avevo dentro. E io non volevo che lui vedesse tutto quello che era stato il mio passato. Come diceva Dino, non è un problema, non lo sto dicendo per me, lo sto dicendo per dire... La nostra presenza, come espone i problemi degli altri? Li porta alla luce perché vengano affrontati? Poi, se li affrontano o no, non è responsabilità nostra, ma quella è la nostra presenza. Un'altra considerazione. Quando vediamo o viviamo cose strane, soprannaturali, e ce ne possono essere tante, manifestazioni soprannaturali, anche magari qualche volta fra di noi. Qual è la nostra reazione? Come la interpretiamo? Cosa diciamo? Cose che sono apparentemente incomprensibili. Turbano la nostra tranquillità? Sì. Turba il nostro pervenismo, il nostro status quo. No, insomma, non bisogna fare queste cose, se no non è così che si fanno le cose. Siamo turbati quando le cose vanno diversamente da come noi ci aspetteremmo? Meglio far finta di non sapere o non vogliamo sapere, etichettiamo, sono persone strane. Quattro anni fa, Adino ha fatto tutta una serie di predicazioni, ricordate su che cosa? Vi siamo fatte tante predicazioni, ricordarsele tutte. Sui doni dello Spirito Santo. Se li vedessimo in azione, come sarebbe la nostra reazione? No, lasciamo perdere, no, non lo capiamo, non è vero. Sarebbe questa la nostra reazione? Pensiamoci seriamente. Che spesso facciamo così. Meglio non sapere, far finta di non sapere, etichettare, emarginare, confinare. E un'ultima riflessione. A questa persona è stata detta una cosa, alla fine, no? Vai e racconta ad altri. Noi andiamo a raccontare quello che Dio ha fatto per noi? O ce lo teniamo per noi? Forse quella persona avrebbe voluto tenerselo per sé. Dice, io sto con Gesù. Oh. Faccio un'opera di rendere mistico il mio rapporto con Dio. Quindi io, sto con Gesù, che bello stare con Lui. Facciamo come gli eremiti medievali, ci ritiriamo in un angolo, magari in cima gli stiliti, in cima a una colonna, ci sediamo lì, stiamo lì in contemplazione di Dio per tutta la nostra vita, che bello stare qui senza avere problemi con gli altri che sono scoccianti e tutto il resto. Meglio stare da soli. Anche noi viviamo in questo modo? La nostra fede è la mia. Gesù è il nostro, tante volte diciamo che cosa? Di noi il nostro personale salvatore, no? Quante volte abbiamo sentito questa espressione? È così personale che non lo sa nessuno. Non sa nessuno che è il nostro salvatore Gesù, perché è una cosa personale, privata, la nostra privacy. Abbiamo firmato che non diamo consenso a nessuno di sapere niente di noi. Protezione della privacy. Gesù dice vai e racconta. Quindi noi andiamo a raccontare? Primo. Seconda domanda, cosa andiamo a raccontare? Abbiamo delle grandi cose che Dio ha fatto per noi? Abbiamo da raccontare la pietà, la misericordia, la compassione che Dio ha avuto per noi? O tutto sommato no? Perché tutto sommato non l'abbiamo mai vissuta. Perché Dio non ci ha mai liberato da niente. Che noi abbiamo cominciato magari solo a frequentare una chiesa, ma non ci è successo niente. La nostra vita è uguale a quella di prima. Soltanto che possa andare a messa o andare alla partita, andiamo al culto, ma non cambia niente. Da che cosa Dio ci ha liberato? Pensiamoci. Se Dio non ci ha liberato da niente, è ovvio che non abbia niente da raccontare. Cosa andiamo a raccontare agli altri? Se non riconosciamo la misericordia che ha dovuto per noi, non abbiamo niente da raccontare. Quest'uomo aveva qualcosa da raccontare. Dio lo aveva liberato. Aveva vissuto la misericordia di Dio. La sua vita era cambiata, è stata stravolta completamente. Da una persona fuori di testa è diventata una persona centrata. Una persona che andava in giro nuda, facendosi del male, una persona seduta, tranquilla, sconvolgente. Lui aveva qualcosa da raccontare. Noi diciamo che siamo nati di nuovo, che Dio ci ha perdonati. L'abbiamo cantato stamattina, abbiamo detto che Dio ci ha liberati. Da che cosa? E non spiritualizziamo le cose. Ci ha liberati dal peccato. Ci ha liberati dall'inferno. Da che cosa ci ha liberati il Signore? Concretamente. Quali sono le cose che sono cambiate nella nostra vita da quando abbiamo incontrato Dio? Pensiamoci, perché sono queste le cose che dobbiamo raccontare. La misericordia di Dio. La compassione di Dio. La liberazione che Dio ci ha concesso. Quindi riflettiamo. Come viviamo col mondo del soprannaturale? Come ci rapportiamo con le persone che hanno problemi? E le persone che hanno problemi si accorgono che sono diversi? La grandezza di Dio, del Signore Gesù, anche i demoni si inginocchiavano e chiedevano pietà. Noi a volte non facciamo neanche noi, a volte, di chiedere pietà, di chiedere compassione a Dio. A volte siamo più arroganti che disposti a riconoscere la sua autorità. Ma chiediamocelo. Qual è il nostro rapporto con Dio? Dio ha avuto misericordia di noi. Vai e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Quindi, cosa ha fatto Dio per noi? E quando e a chi andremo a raccontarlo?